al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie per la parte tecnica Giuseppe Mauriello, Silvia Giovarrosa in regia. Oggi torniamo a parlare di carceri e parliamo in particolare della marcia di Natale per l'amnistia, la giustizia e la libertà in programma il 25 dicembre del 2013. Una marcia che vede protagonisti i radicali e di questo noi vogliamo approfondire con Giuseppe Di Leo, vaticanista di Radio Radicale, che salutiamo anche perché sappiamo in collegamento con la Radio Vaticana. Grazie e ben trovato.
Ciao, buongiorno Luca e buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana. Posso però permetterti, non sono protagonisti radicali. I protagonisti sono i cappellani carcerari, naturalmente i detenuti e quelli che ci lavorano, i familiari, il volontariato cattolico e il volontariato tout court e naturalmente speriamo la cosiddetta società civile. I radicali sono i detonatori, ma speriamo di non essere i protagonisti, semmai i deuteragonisti.
Davvero giornalista, hai anticipato e riassunto il tema della nostra trasmissione. Tra l'altro avremo in collegamento tra poco anche padre Gaetano Greco, che è il cappellano del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, e quindi torna anche quello che tu hai sottolineato, perché la Chiesa è presente sul problema più in generale delle carceri, ma come tu, Di Leo, hai ricordato, il comitato promotore vede l'adesione di molte realtà del volontariato e del mondo ecclesiale, da Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Noi troviamo anche vari cappellani di carceri in Italia. Abbiamo anche Luigi Amicone, tra l'altro direttore di Tempi, certo, settimanale vicino a Comunione e Liberazione, quindi qui possiamo anche intravedere una trasversalità politica, se vogliamo, su questo fronte delle carceri. Abbiamo Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele, e tantissimi altri sacerdoti e rappresentanti del volontariato laico cattolico. Ma è la terza marcia che i radicali promuovono con dando modo a un mondo di riunirsi intorno a questo tema delle carceri. Terza marcia significa che il problema delle carceri, Di Leo, non è stato ancora affrontato e risolto.
In realtà il problema delle carceri è attuale da quando il primo Papa Pietro gli fu sbattuto dentro le patrie galere, e quindi ed è per questo che nel Magistero, tu Collodi lo sai meglio di me, nel Magistero della Chiesa, non solo recente, il tema delle carceri è in primo piano, ma per limitarci all'ultimo mezzo secolo, la Pacem in Terris era un richiamo agli ultimi, e i messaggi dei papi e le visite dei papi nelle carceri, da quella mitica di Giovanni XXIII, mitica ma in realtà molto storica, molto carnale, a quella di Paolo VI, a quella di Giovanni Paolo II nel Giubileo delle Carceri, alle visite a Rebibbia, a ridosso di Natale sempre di Benedetto XVI, ai richiami di Benedetto XVI sulle condizioni, perché questo bisogna anche dire, perché oggi Luca, noi della stampa diciamo, questo Papa Bergoglio è un Papa che ama i carcerati, sente molto vicino a sé la condizione dei carcerati, ma non è che Papa Ratzinger ne fosse distante, però è vero che con questo Papa c'è una provocazione in più alla cosiddetta società, ai poteri civili, come scrive in un punto molto significativo del messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2014, e qui se il Vescovo di Roma si riferisce ai poteri civili, è pensabile che si riferisca al potere degli Stati Uniti, civili statunitensi o latinoamericani, e non in primis da Vescovo di Roma ai poteri civili che stanno di qua dal Tevere?
Di Leo, tu hai ricordato Papa Bergoglio e Papa Emerito Benedetto XVI, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare Giovanni Paolo II, che in un memorabile discorso al Parlamento italiano sollecitò delle misure di clemenza per il mondo carcerario.
Guarda, Collodi, Putin, che ha una visione della politica, a distanza di 20 anni dalla Costituzione russa, ha fatto un'amnistia. In fondo, i papi, a ogni morte di papa, perché i papi sono nella storia i grandi interpreti della cultura politica non solo occidentale, perché avevano stabilito che a ogni morte di papa si facesse tabula rasa della giustizia, anche per pulire non solo i locali, ma per smaltire tutte. Questa è una grande sapienza giuridica che di governo che i laici, lo dice il giornalista di Radio Radicale, dovrebbero implementare. Ecco perché a 10 anni, per ricordare i 10 anni della visita di Giovanni Paolo II al Parlamento, novembre 2013 per essere preciso, un provvedimento di amnistia non solo sarebbe concretamente operativo e risolutorio, ma sarebbe anche un gesto di forte simbolo importante per una classe politica che vuole anche riscattarsi.
Ma qui si apre l'altro capitolo più grande in cui forse questa marcia si inserisce, che è il tema della giustizia, che in Italia sicuramente apre scenari ben diversi, oltre che naturalmente per la vita dei carcerati, apre situazioni di equilibrio proprio, di gestione dello Stato.
E certo, ma la politica serve a questo. Se non sa creare i giusti equilibri con la sapienza, d'accordo, direi quasi evangelica.
E di problemi tra i rapporti dei poteri dello Stato.
La marcia di Natale è la marcia per l'amnistia, ma poi c'è la giustizia e poi c'è la libertà, come una trinità laica interconnessa. E naturalmente poi i progetti di riforma della giustizia, i radicali ne hanno alcuni, per esempio la grande tradizione, qui la storia ci serve, la grande tradizione del patrimonio giuridico romano, dove il praetor romanus non aveva l'obbligatorietà dell'azione penale. Il pretore romano aveva una serie di notizie criminali e su quelle faceva una cernita sulla base della sua sapienza giuridica. Questa è una riforma, ma per esempio anche il passaggio. Oggi si discute tanto dell'inutilità del bicameralismo, le leggi che devono passare da una parte all'altra che rallentano. Anche il doppio passaggio, appello, in certi processi forse si può ripensare. E naturalmente tutta un'altra serie di cose, fra cui anche la modernizzazione dell'apparato della giustizia attraverso l'online, serve per... E poi mettere in concorso anche cancellieri, giudici. Possibile che i concorsi sono bloccati da anni? I soldi si trovano per le banche, per i giovani laureati che aspettano, che magari hanno vinto anche un concorso, li si lascia precari a vita. Questa è summa ignurea.
Di Leo, la terza marcia è per l'amnistia, la giustizia e la libertà, tu lo hai ricordato, ma in parte dell'opinione pubblica, e non è una piccola parte dell'opinione pubblica, si avanza anche una qualche insofferenza, perché si dice che lo Stato deve comunque garantire la certezza della pena a chi delinque e a chi sbaglia, e che lo Stato deve comunque garantire la sicurezza per il bene comune della società.
E questo
cosa si risponde a questa parte di opinione pubblica?
E questo cosa
che non è piccola.
Certamente, ma questo non significa non conciliare la certezza del diritto con il fatto che non si può pensare che le carceri siano luogo di tortura, come ormai reiteratamente, non da 3 mesi, non da 3 anni, da 30 anni, la giustizia, la Corte Europea della Giustizia dell'Uomo ci condanna. E noi abbiamo una spada di Damocle, a maggio prossimo, dove se non riusciremo a riportare la situazione da un punto di vista accettabile sul piano dei diritti umani, perché qui si parla di tortura, e pagheremo una grandissima multa.
Di Leo, a livello politico, anche all'interno di questo governo, qualcuno dice in carcere ci sono molti extracomunitari, rimandiamo a scontare la pena a queste persone nei loro rispettivi paesi e si va in qualche modo a ripristinare una certa tolleranza e equilibrio nelle carceri italiane.
Questo è un principio che la dottrina sociale della Chiesa potrebbe quasi identificare con il principio principio di sussidiarietà. Per cui lì dove è possibile fare una cosa del genere, la cooperazione europea esiste non solo, non può esistere solo a livello di quote latte o di anche Erasmus, può e deve esistere anche a livello di questi problemi carcerari.
Saluto padre Gaetano Greco, cappellano del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Benvenuto con noi, padre Greco.
Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, prima di entrare anche con lei per una riflessione, io vorrei, anche a beneficio degli ascoltatori che solo ora si fossero messi in collegamento con Radio Vaticana Italia e anche con Radio Radicale, che riprende questo programma, vorrei ricordare quello che succederà proprio praticamente il 25 di dicembre con questa terza marcia per l'amnistia, la giustizia e la libertà. Diamo qualche particolare anche pratico. Il ritrovo è alle 9.30 proprio a Piazza Pia a Roma, che è la piazza dove ha la sede la Radio Vaticana. In questo caso è soltanto una coincidenza, diciamo, tra virgolette, topografica.
Ma sai, tu vuoi essere prudente, e io ti lascio questa tua prudenza, ma ti ricordo che nel giro di qualche mese sono ospite qui varie volte e quindi il Tevere si è fatto talmente stretto che ormai si è prosciugato. No, la verità è che anche Radio Vaticana, e il fatto che tu mi hai cortesemente invitato, significa che a Radio Vaticana ci sono orecchie sensibilissime su questo tema, quindi la partenza da Piazza Pia è una partenza, perché poi il tema Collodi è anche il tema di far conoscere questa iniziativa, quindi il tema collegato al tema dell'amnistia, della giustizia e della libertà è strettamente connessa con la cattiva informazione che esiste non di là dal Tevere, quindi su Radio Vaticana, ma di qua dal Tevere.
Padre Greco, nessuno dimentica il gesto del Papa, che è uno dei primi gesti del pontificato in Quaresima, è venuto proprio a celebrare la lavanda dei piedi al carcere minorile di Casal del Marmo.
Sì, senz'altro, sì. Ricordiamo con molta attenzione e con molto entusiasmo anche questa visita del Papa proprio nella Settimana Santa, e in modo particolare il Giovedì Santo, che è il massimo dell'esponenza e della manifestazione della fede cristiana.
Noi stiamo parlando di un tema che le carceri, di cui molti papi hanno affrontato, abbiamo prima citato Giovanni Paolo II nel corso della sua visita a Montecitorio anni fa, ma ancora Benedetto XVI, ma ancora Papa Francesco. La Chiesa è presente naturalmente dentro le carceri, ma la Chiesa si interroga molto anche sul tema delle carceri.
Decisamente sì. Anche perché è una delle ragioni per cui la Chiesa, attraverso il Ministero dei Sacerdoti, è presente anche nel carcere dei minori e dei detenuti in generale. Quindi, proprio perché il cristiano è colui che deve, oltre che essere testimone della fede, e andare nel luogo dove ci sono fedeli che vivono situazioni di difficoltà a qualsiasi titolo, in modo particolare all'interno di un carcere, come rappresentanti della Chiesa e quindi garanti che il principio costituzionale venga rispettato, che è quello che ogni cittadino ha la facoltà e la libertà di esprimere la propria fede e il proprio culto.
Padre Greco, l'opinione pubblica chiede certezza della pena. Un certo mondo del volontariato cattolico, del mondo della politica, chiede invece diritti e naturalmente condizioni di vita umane per i carcerati. E lo Stato italiano in questo presenta ancora dei ritardi. Secondo la sua esperienza, lei vive in questo carcere minorile, quindi è una esperienza particolare rispetto al resto anche della comunità carceraria. Come si può mettere insieme la certezza della pena e il rispetto e il diritto del carcerato?
Credo che si possa fare, perché la pena è legata prevalentemente al reato e quindi alla procedura processuale. L'altro è compito del discorso rieducativo o educativo che la pena deve portare, e quindi l'attenzione all'uomo al termine di un iter processuale deve ricominciare il suo discorso, che è quello essenziale poi di, appunto, in modo particolare possiamo sintetizzare in tre termini, appunto, la pena, poi prevenire e rieducare. Ecco, quindi questi sono, credo, i tre elementi su cui si basa il tutto. Per cui, una volta definito la certezza della pena, inizia, attraverso anche il magistrato di sorveglianza, gli educatori, gli operatori all'interno del carcere in uno stato civile, il discorso della rieducazione, quindi il recupero della persona.
Oggi lo Stato è in grado di offrire una chance di riscatto ai giovani, nel suo caso, ma ai carcerati in genere? Cioè, la pena oggi vale la pena di ridiscuterla? E qui si apre l'altro capitolo, sì, della giustizia, dell'applicazione della giustizia.
Indubbiamente, dal mio punto di vista, sì. E alla luce della mia esperienza è possibile mettere in discussione tutto e trovare nuovi elementi per che la giustizia e la pena siano eseguite nella maniera più giusta. E non soltanto quello di tipo punitivo e quindi di esclusione. Ma la pena, in modo particolare certo tipi di reati, credo che si possano risolvere tranquillamente in una dimensione di tipo diverso.
Di Leo, per Padre Greco.
C'è una tradizione della penalistica italiana di formazione cattolica che inizia con Bettiol, prosegue con Aldo Moro e oggi ha in Tullio Padovani un esponente tra i più importanti che addirittura invita i giuristi, e non solo i giuristi, la classe politica, la classe dirigente che merita veramente di essere tale nei fatti e non a chiacchiere, di ripensare il valore anche della pena detentiva. C'è oggi un Papa, come Papa Francesco, abolisce la pena dell'ergastolo. Questo non ci invita a riconsiderare, a ripensare, a mettere in discussione il valore di questa pena dell'ergastolo, anche nei delitti più efferati. Se un Papa, come Papa Francesco, abolisce dall'ordinamento giudiziario penale della Città del Vaticano il delitto di tortura, questo non... siccome è facile fare una copertina sul Time, proclamare Papa Francesco uomo dell'anno e poi magari applaudirlo, omaggiarlo, baciargli la mano, fargli il dono, che fare a gara per avere cercare udienza. Però poi andiamo ai fatti, come Papa Francesco un giorno sì e l'altro pure ci invita. Perché è dai fatti che ci giudicheranno alla fine, ci giudicherà Gesù Cristo, non dalle parole.
Padre Greco, io le volevo chiedere, poi naturalmente può rispondere anche all'amico Di Leo, se negli ultimi anni, secondo lei, negli ultimi tempi si fa un gran parlare di carceri, di problemi e di detenuti. Secondo lei c'è qualche segnale di miglioramento comunque nella vita dei carcerati? Cioè, questo parlare del problema della giustizia e delle carceri ha portato un qualche beneficio ai detenuti?
Nell'arco del tempo che io ho vissuto, che è abbastanza lungo all'interno del carcere, in modo particolare il settore minorile, che è quello che io tratto direttamente, direi di sì. E uno degli elementi importantissimi è stata l'approvazione del nuovo codice penale minorile, che dal mio punto di vista è una delle, sicuramente delle leggi più azzeccate in merito al discorso del recupero dei minori, in quanto all'interno del suo percorso e anzitutto pone il minore al centro dello stesso procedimento penale minorile, quindi soggetto di responsabilità, di assunzione di responsabilità e quindi capace anche di assumere responsabilità per il suo futuro. E in modo particolare è previsto la probation, la messa alla prova con l'articolo 28, dove un ragazzo può chiedere la sospensione del processo e un periodo di messa alla prova. Se le cose succedono nella maniera giusta, come spesso succede, grazie a Dio, viene estinto il reato. Credo che questi siano degli elementi importantissimi. E l'altro elemento è quello di portare all'interno della società poi l'attenzione sul minore che ha commesso dei reati.
Ecco, e credo, scusa se interloquisco, che sono d'accordo con il cappellano carcerario, però l'attenzione che c'è al minore che ha sbagliato, sacrosanta, non ha corrisposto un'altrettanta attenzione nella formazione dei minori che si trovano in situazioni difficili, perché è stata smantellata, sono state smantellate tutte le strutture educative, si è passato a una pedagogia dagli anni 60 soprattutto in poi catastrofista, in cui ha messo sullo stesso piano il docente, il discente, il genitore e il figlio, sull'idea che siamo tutti uguali, come se facessimo i sindacalisti tutti quanti, mentre invece bisogna ripristinare anche i ruoli e i ruoli gerarchici.
Padre Greco, in conclusione,
totalmente d'accordo a quanto diceva il dottore adesso, quindi vanno ristabiliti i ruoli.
Padre Greco, lei come vede un'amnistia del Parlamento?
Data l'emergenza che abbiamo all'interno delle carceri italiane attualmente, credo che qualsiasi cosa serva a migliorare la situazione vada bene. L'amnistia credo che può essere una soluzione, anche se non risolve i problemi, purtroppo.
Grazie a padre Gaetano Greco, cappellano del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, e buon lavoro, buon Natale.
Grazie.
Grazie a lei e ai suoi ospiti, nel senso dei ragazzi che lei segue a livello spirituale nel carcere romano di Casal del Marmo. Due cose, prima di chiudere, abbiamo ancora due minuti, con Giuseppe Di Leo, vaticanista di Radio Vaticana, di Radio Radicale. Ci sono le condizioni, e qui è un punto non... importante, ci sono le condizioni politiche in Parlamento per fare una amnistia?
Le condizioni politiche le crea la cultura politica di chi sta in Parlamento. Però guarda, la marcia dei radicali parte da Piazza Pia, sede di fronte al Radio Vaticana, alla radio del Papa, e arriva non al Senato, passa attraverso il Senato e passa attraverso la Camera dei Deputati, ma arriva al Palazzo del Governo, perché a questo punto è il Governo, dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, che è stato trattato come carta straccia, bisogna dirlo, la responsabilità è del questo Governo. Siccome il Presidente del Consiglio dice che vuole essere un leone nei prossimi mesi, non vuole più fare le montagne russe ma procedere dritto, benissimo, ma se mi consenti 30 secondi, io credo che sia importante, importantissimo, che un uomo che conosce Roma, che la conosce profondamente, che è un uomo di saggezza e che conosce non solo la Chiesa ma la società civile, sarebbe molto utile se indicasse ai parroci durante la messa di domenica e anche quella della vigilia di Natale del 24 notte, indicasse loro di parlare, di accennare a questa marcia di Natale per l'amnistia, la giustizia e la libertà. Mi riferisco al cardinale vicario di Roma, il cardinale Agostino Vallini. Una sua parola, due sue righe rivolte a tutti i parroci di Roma e della diocesi di Roma per rendere nota questa iniziativa, credo che sarebbe cosa buona e giusta.
Noi dobbiamo chiudere, però, Di Leo, non possiamo non ricordare i tanti suicidi che caratterizzano gli ultimi mesi della vita in carcere.
E questa è una responsabilità che ricade su tutti noi, che va a travalica la responsabilità della carenza di strutture, delle condanne, perché la responsabilità delle vite, di tutte le vite, ricadono su ciascuno di noi, perché nessuna vita è una vita di scarto, come ci insegna il Magistero di Papa Francesco.
Per chiudere, io vorrei fare una riflessione, se vogliamo anche personale, come questo problema delle carceri ancora una volta mette in evidenza come lo Stato, la struttura dello Stato e quindi la struttura anche della giustizia e di tutto quello che è collegato all'applicazione della giustizia, ha difficoltà ancora una volta a gestire il bene comune dei cittadini, perché anche i carcerati sono dei cittadini, e anche parlando di questo aspetto e delle mancanze che ci sono per quanto riguarda l'applicazione della giustizia, il problema del sovraffollamento delle carceri, si evidenzia la grande difficoltà che l'organizzazione dello Stato, della Repubblica Italiana, oggi ha nella organizzare la vita del Paese.
Ma il difetto di legittimazione, di autorevolezza è di tutte le classi dirigenti del mondo. Ecco perché l'opinione pubblica mondiale vede a Papa Francesco colui il quale può dare quell'acqua e quel pane di chi è assetato e affamato di leadership morale.
Ma qui si impone anche su un piano forse più di gestione del bene comune da un punto di vista dello Stato il tema della sovranità dello Stato sui propri cittadini.
Beh,
è un tema molto ampio,
invitami
ci porterebbe
per un'altra volta
molto
e
lontano.
Ne riparliamo.
Forse si avverte attraverso il tema delle carceri, ripeto, la mancanza di gestione dello Stato italiano, della propria comunità, del bene comune dei cittadini, e quindi qui si apre il problema della sovranità dello Stato rispetto ai doveri che ha nei confronti della propria popolazione, ma è un tema che ci porterebbe molto lontano. Grazie a Giuseppe Di Leo, vaticanista di Radio Radicale, grazie alle persone che ci hanno ascoltato sia su Radio Vaticana Italia e Radio Radicale. Da Luca Collodi, buon Natale.
E buon Natale a te, a padre Federico Lombardi e naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
E anche agli amici di Radio Radicale che ci stanno seguendo. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.